Buongiorno Vincenzo D'Amico.
Maracanà, buongiorno ragazzi.
Sei impegnato, ciao, per omonimo. San Valentino, Vincenzo. C'è anche Vincenzo Marangio.
Ciao omonimo.
Che omonimo.
Per San Valentino, per San Valentino.
Vedi, per San Valentino abbiamo fatto una riunione, capito?
Per tutti gli auguri.
Sì. Bravo.
Lo sai che oggi manca Ravezzani, che siete la coppia di fatto?
Vedi.
Vi siete mandati un messaggio, sì. Dai.
Però noi
siamo sentiti. Siamo sentiti stanotte alle 11:59.
Ah, però.
Addirittura.
E allo scoppiare della mezzanotte ci siamo mandati un bacio.
Ah, hai capito.
Vedi, bene, che è romantico, Vincenzo.
Certo, è romantico. Poi,
è un romanticone.
Ci mancherebbe. Si aggiunge anche lui, vai.
Diamo il buongiorno a Gaetano Imparato della Gazzetta dello Sport.
Ciao, ciao Gaetano.
Ciao, buongiorno. Ciao, a tutti voi. La mia Iole, dove sta la mia Iola?
Ho cambiato la scaletta oggi e Yolanda me la prendo per me solo nell'ultima
per
parte.
San Valentino.
Capito, no? Che regalo che mi
un
sono fatto.
Un rendezvous finale, si fa il
caro mio.
E fa uscire anche me.
Perché condividere certe cose ho fatto, no? Me le prendo per me, punto e basta, no? Va bene.
Sì, ma siamo preoccupati per te se ti regge il motore. Non lo so,
attenzione,
stai sereno.
Allora, ci sono delle illazioni.
Marca un pischello ancora, non è
come
me.
Beata a lui.
Allora, sentite, facciamo una cosa: visto che ci siete tutte e tre, io farei un cambiamento. No? Partiamo subito con i pronostici, così li togliamo di questa giornata. Perché la 24esima giornata
è
niente male. Tu, insomma, sì, quest'anno malino, Marangio, devi rimontare.
Vabbè, ma ci abbiamo proprio il vincitore per distacco.
Potrebbe pure fermarsi una giornata, D'Amico, per quello che sta facendo.
Però sono gli arbitri che lo aiutano.
Sono gli arbitri che aiutano la capolista, caro D'Amico. Allora, in testa a questa classifica, partiamo proprio con lui. Dai, facciamo un giro di pronostici e poi andiamo un po' ai temi. Dai, vado con Vincenzo D'Amico. Atalanta-Roma
2-1.
Sampdoria-Fiorentina, occhio a commisso,
1-1.
Cagliari-Napoli
2-2.
Milan Torino.
Scusami, omonimo.
Sì.
Milan Torino.
Milan Torino 1-1.
E poi Lazio Inter
2-1 per l'Inter.
Attenzione.
Perché se vinco sono più contento.
Hai capito? La doppia lettura, la doppia lettura. In un modo o nell'altro sorride.
In un modo o nell'altro sorride. Mi piace. Vai tu con che hanno imparato, Cinzia, vai.
Atalanta-Roma.
Atalanta-Roma 1-0.
Samp-Fiorentina.
Samp-Fiorentina ti direi un 1-1.
Cagliari-Napoli.
All'andata il Cagliari fece quello che volle. Io penso copio Vincenzo 2-2. Mi intriga questa cosa.
Lazio-Inter.
Lazio-Inter penso 0-1.
Milan-Torino.
Milan-Torino 2-0.
Allora, il buon Garbo già ce li ha mandati perché tornerà con noi a partire da lunedì. Mentre Marangio, vai,
sì,
Atalanta-Roma.
Atalanta-Roma 2-1.
Samp-Fiorentina
2-0, polemiche di commisso sulla Juventus.
Bene, Cagliari-Napoli.
Cagliari-Napoli 2-3.
Lazio-Inter.
Lazio-Inter, io qua sincero 3-1, ma me lo vedo proprio
3-1, mamma mia. Milan-Torino
2-2. Come in Coppa Italia.
Bene. Allora, Vincenzo, ti dobbiamo salutare.
Sì,
ci lasci grazie. Oggi? Grazie.
Buon San Valentino a tutti.
Ciao, Vincenzo.
Allora.
Grazie, ma vado anch'io.
No, tu rimani. D'Amico è imparato adesso. Tra poco arriva anche un altro amico. Se ne va Vincenzo Marangio, che insomma salutiamo. Lo risentirete a partire da lunedì alle ore 10:30. Dunque, con la. Perché ho detto?
No, vabbè. Ti fanno una battuta.
Ah, una battuta. Esatto. Allora, allora.
E questa è carina, però.
È carina? Beh, leggila. Che problema c'è, dai.
Sei sicuro?
Allora, senti, facciamo una cosa. Torniamo un po' alla partita di ieri e poi andiamo avanti anche con gli altri argomenti. Gaetano.
Che partita hai visto?
Ti sei arrabbiato pure ieri sera?
No, ma io non mi arrabbio più, anche perché poi ci mettiamo di nostro, dico in generale, commentatori, cose via discorrendo. Lo sai il mio approccio? Il mio approccio è quello di portare a una regolarizzazione nelle valutazioni. Quindi quando faccio il discorso dico per il bene della Juve bisogna aggiustare sta cosa. Ma se poi dopo, quando è successo l'altra volta con la Fiorentina a ieri, in ogni partita c'è quello che fa riferimento a quell'altra partita, a quell'altro episodio, e si intrecciano milioni di episodi, diventa tutto molto più difficile. Quindi, in sostanza, ritornando al fatto di ieri, il rigore si può dare, il rigore c'è, e certo non è che si debba creare una crociata anti-Juve, cioè quando sta la Juve, no, a prescindere non bisogna darlo, cioè bisogna fare una sudditanza psicologica al contrario, e no. Insomma, invece è un problema che va risolto ad un tavolo e che si possa trovare qualcosa di unilaterale per tutti, cioè, il metodo di valutazione è unico.
Questo Marco, è perdonami.
Vai Vincenzo.
Non c'è il nostro arbitro.
È intervenuto prima, ha dato la chiave di lettura di tutti gli episodi. Per lui l'ultimo non era rigore.
L'ultimo che è quello che
ha dato,
quello
sì,
che
esatto.
Ha dato non era rigore, mentre era rigore quello su quadrato, l'ha detto chiaramente.
Ok, no, ma mi domando, la nuova regola non dice che comunque quando prendi la palla con le mani col braccio è rigore?
Ti dice
con il braccio scostato dal corpo.
Poi c'è da fare la valutazione, la zona.
No, perché in quel caso c'è la dinamica del salto che prevale,
certo,
sulla mano.
Certo, ma sì. Infatti, ecco, credo che con le nuove regole forse è rigore, perché prima quando c'è bisogno della intenzionalità lì non c'è, perché Calabria è girato, non vede,
salta in aria.
Però saltando allarga il braccio e prende la palla, capito? Quindi cioè, non lo so, credo che con le nuove regole sia rigore, credo.
Però comunque
io penso, guarda, dicevo, non so se la pensi come me, nell'arco dei 90 minuti, proprio ad essere seri come sempre siamo stati, seppur scherzando e facendo, insomma, ricordando a tutti che il calcio è un gioco, comunque facendo una disamina seria, non so se sei d'accordo, che comunque in 90 minuti la Juventus di decisioni a sfavore ne ha avuta qualcuna in più di quella a favore sul suo rigore e via discorrendo, perché c'era qualche altra decisione che andava sanzionata in maniera diversa, qualche ammonizione in maniera diversa, è vero che sono stati ammoniti altri, ben tre diffidati del Milan, però certe scelte sono state fatte anche in direzione contraria. Quindi voglio dire, se questi si siedono una volta per tutte e riescono a ridurre la discrezionalità e a fare un'ondata di cose serie, cioè di valutazione di metri seri, allora risolveremo il problema sia per la Juventus in generale, perché sappiamo che quella presa di mira più di tutti nel bene e nel male, e si ha anche un metro di valutazione in tutte le altre partite.
Vabbè, prego.
Sì, diciamo che il discorso fila, anche perché cioè, diciamo pure che è troppo facile prendersela sempre con la Juventus, no? La Juventus, cioè anche quando non serve, io credo che se un giocatore dell'altra squadra parasse un tiro che sicuramente va in porta e si tuffa per prenderla con le mani, direbbero comunque che la Juventus è avvantaggiata, la Juventus basta, che rottura, mamma mia, oh.
Allora, sentite, noi vi voglio coinvolgere cambiamo un altro argomento, no? Perché poi c'è questa giornata che sta per arrivare. Noi stiamo chiedendo un po' di cose ai nostri ascoltatori, voglio anche sapere il vostro pensiero. Dopo la Coppa Italia, che cosa è emerso guardando la corsa scudetto? Cioè, se Sarri e Juve sono praticamente incompatibili, se la Lazio può crederci e se all'Inter serve maggiore qualità e quindi è necessario l'inserimento immediato di Eriksen. Che cosa è uscito da queste partite? Vincenzo D'Amico.
L'Inter avrebbe sicuramente bisogno del migliore Eriksen. Ma se questo che vediamo adesso è il migliore Eriksen, cioè, ci credo che, insomma, che abbiano fallito l'obiettivo. non mi entusiasma ancora. Io devo dire che l'ho visto giocare poco, perché non seguo campionati esteri, quindi assolutamente non sono in grado di dare un giudizio per quello che è stato finora. Lo vedo adesso e per il momento, insomma, mi sembra che dia un po' troppo poco per le aspettative dell'Inter. Sembrava che con Eriksen si fossero risolti tutti i problemi dell'Inter, credo che invece i problemi siano rimasti. Qual era l'altra? La Juventus di Sarri.
Sì, questa incompatibilità.
Quale? Quale?
Pronto?
Quale Juventus di Sarri? No, no.
Quindi sì, pensi che ci sia...
Che non ci sia proprio la Juventus.
Che non ci sia proprio, a tuo giudizio.
Ma assolutamente no. A due cose così. La Juventus non vedo fare una cosa che faceva il Napoli. Non ne vedo una. E sempre torniamo al solito discorso. Se tu hai 9 giocatori in movimento da allenare e uno no, è monco il discorso, mi spiego?
Sì, sì.
Vince, tu sei stato un grande piedi buoni, eccezionale, sai, ti vogliamo bene della verità. Ma convieni con me, Sarri ha iniziato questa parabola col Napoli perché c'è stata una grandissima fortuna in quella formazione con 11 attacchi, con 11 giocatori. Aveva anche gli attaccanti, quelli che andavano avanti, che erano piedi buoni, oltre a quelli che erano in linea di mediana, e quindi è esploso Jorginho e via discorrendo. E andare al Chelsea, questa quantità, qualità di piedi buoni era ridotta e ha balbettato. Alla Juventus ci sono altre caratteristiche e quindi è un'altra situazione. Il boom, l'esplosione di Sarri al Napoli è dovuta a una serie di fattori fortunati che si sono andati a incastrare tutti, e lì Sarri ha potuto fare la sua scelta. Ma per vedere di nuovo il gioco di Sarri bisogna creare una situazione del genere, che con la Juventus non c'è. Anzi, per di più in un anno in cui in mediana la Juventus ha qualche problemino, non solo di qualità ma anche di quantità, o no?
Che dici, Vincenzo?
Io credo che Sarri comunque anche prima, anche con l'Empoli, aveva fatto vedere di essere allenatore. Cioè, a me piace,
sì,
come,
anche lì, a me, quando lui c'ha un attacco da piedi buoni, di gente che fa girare il pallone, che si ritrova ovunque, che, allora sì, ma quando ci sono altre caratteristiche è un po' più difficile.
Quindi tu pensi che sia un discorso di giocatori per esaltare l'allenatore?
Di caratteristiche di giocatori, più che di giocatori. Di caratteristiche, là c'è Giba, Higuain, Cristiano Ronaldo, via discorrendo. Quindi non è una questione di quanto è importante e forte il calciatore, ma di caratteristiche, e quindi di possibilità di fare un certo tipo di gioco, di trame e di schemi.
Questo potrebbe essere comunque anche una spiegazione, perché sì, poi voglio dire, ad esempio, io stavo vedendo il centrocampo che ha avuto Sarri l'anno scorso col Chelsea e l'anno prima con il Napoli, per fare un esempio, che hanno centrocampi che hanno segnato molto, c'erano tutti i giocatori di gamba e di inserimento che comunque hanno portato un contributo di gol che ad esempio non vengono da questo centrocampo, quindi potrebbe anche essere una spiegazione logica, Gaetano.
No,
quella dei giocatori potrebbe essere, se vai a vedere, cioè, i giocatori pure ti aiutano a sviluppare l'idea di calcio che tu c'hai in testa. Se non ce l'hai, può essere un problema.
Noi,
no?
Se analizziamo un momento le meraviglie di quel Napoli. Le meraviglie di quel Napoli erano di una squadra che riusciva a tenere il possesso del pallone, che cambiava fronte, lato d'azione, inserimento, vestendo con i 5-6 dalla cintola in su, che avevano il pallone attaccato al piede e che avevano permesso a Higuain una tipologia di gol, di inserimento, di esplosione per quanto riguarda il numero di gol fatti, proprio perché non dico che lo servivano proprio davanti alla porta, ma comunque lo servivano avendo la possibilità di toccare il pallone fino all'ultimo. La stessa cosa la Juventus, è diverso farlo perché c'è sta Ronaldo che hanno una tipologia d'attacco, c'è Dybala che entra o non entra e c'è un'altra tipologia di gioco, c'è Pjanic che è arretrato e non sta facendo quello che faceva Jorginho al Napoli, e c'è una mediana che secondo me, quanto a palleggio con possesso, non a palleggio calcio come era con la Lega, ma possesso palla, trame, ricami e portare al gol la punta di turno o di peresso, è un po' diverso dal Napoli. Non dico che è meno forte, ma è diverso delle caratteristiche. Se metti gente che è bravissima a fare il boscaiolo e non c'ha il falegname che ti fa il pezzo da ebanista, e alla fine i boscaioli vanno benissimo e vinci uguale, però il mobile che vedi è abbastanza tozzo. Invece il Napoli aveva tutta una serie di giocatori che facevano incantare con il loro possesso palla, cosa che lo stesso ho visto col Chelsea, che non si vede con la Juve.
Allora, c'è un altro ospite, mi sa che si è aggiunto alla chiacchierata. Sì, l'abbiamo raggiunto, vai.
Diamo il benvenuto ad Antonello Valentini.
Ciao,
buongiorno Antonello.
Ciao, buongiorno a tutti, grazie dell'invito, buona giornata.
No, grazie a te, con noi Gaetano Imparato e anche Vincenzo D'Amico. Non so se voleva aggiungere
una cosa. Un bacione grande.
Vincenzo D'Amico, grande. Un virtuoso del calcio, un artista.
Sì, vedi. Allora, sentite, vi voglio chiedere una cosa. Approfitto della presenza anche del direttore. Allora, la FIGC si è fatta promotrice di questa iniziativa, avete letto ieri, no? Di portare la possibilità dell'intervento dell'arbitro su richiesta, insomma, l'intervento della VAR. Allora, l'AIA no comment, la FIFA è dubbiosa. Voi siete d'accordo, diciamo, su questa eventuale novità? Parto da Antonello Valentini.
Ma senti, a me tutte le cose di buon senso le vedo sempre con favore. Questa la catalogherei come un'iniziativa di buon senso, posto che poi la IFAB, questo strano organismo internazionale, dia l'ok. Però il problema non è tanto quello, secondo me, Marco. Il problema è che da noi tutto diventa un dramma, tutto diventa una polemica. Anche quando ci sarà, se ci sarà, la possibilità di chiamare, si dirà: e perché l'hai chiamato adesso e non dopo? E hai utilizzato le due occasioni e c'è una terza, e perché non alla terza? Cioè, in Francia, in Spagna, in Germania, in Inghilterra, dove il VAR è in uso, tutto questo turbinio di polemiche, di interpretazioni, di supermoviole, di sottomoviole, 24 telecamere, eccetera, si risolve poi nella filosofia del gioco del calcio, che è più semplice di quella che appare. Tra l'altro, la cosa che io invece apprezzo di più, al di là di questa ipotesi, vedremo come andrà a finire, sempre in tema di buonsenso, è che la gente, i tifosi, secondo me, noi che seguiamo il calcio, no, la gente non può accettare che in situazioni determinanti, come quella di un rigore, faccio l'esempio del rigore, l'arbitro non vada a vedere il monitor a bordo campo. Non lo può capire,
sì, però,
non lo può accettare.
Ok, Antonello, però quando ci va bisogna accettare la decisione dopo. Punto.
Benissimo, ma l'arbitro deve dare, come dire, non mi fa intendere, deve dare la soddisfazione, la guasta, come dicono a Roma, a chi sta sugli spalti, di dire: io lo vado a vedere. Fermo restando che essendo l'arbitro quello che deve prendere l'ultima decisione, certo, decida come gli pare, come crede, dando per scontata ovviamente la buona fede, altrimenti non ne parliamo neanche, chiudiamo qui, ci salutiamo, arrivederci e grazie. Dopodiché decida come gli pare, ma il fatto che uno non vada a bordo campo a vedere il monitor e a rivedere quindi l'azione, la gente non la può accettare dal momento in cui abbiamo inserito uno strumento elettronico che è certamente un ausilio, un aiuto per gli arbitri, è un elemento, come dire, di chiarezza.
E Vincenzo D'Amico,
come dire il bar lì a bordo campo, che ci sta a fare se poi non vanno ad ascoltare? Senti, ma quante volte nel tennis, no? Quante volte si può chiamare al tempo?
Ma io penso adesso questo non...
due volte per sette.
Credo che sarà
una volta a tempo,
credo, no? Avranno due chiamate, credo, penso, non so adesso.
Nel tennis due volte ogni sette per ciascun giocatore, e una volta in più nell'eventuale
però break. Credo che nel calcio non sia due volte a tempo, ma
una volta a tempo, appunto, due volte a tempo, non lo so adesso, questo credo che sia tutto da verificare, perché questa è una proposta che è stata fatta dalla FIGC, poi quindi bisognerà vedere se questa viene accolta. È l'IFAB.
Poi ci sarà il regolamento
dell'IFAB. Quindi poi dovrà essere regolamentato e via dicendo. Non credo che è una cosa che possa essere messa in corsa quest'anno, ma è in prospettiva naturalmente. Gaetano Imparato, tu che ne pensi?
Non si può fare in corsa, perché una parte del campionato l'hai fatto senza.
Oddio, in passato qualche volta i cambiamenti in corsa li hanno fatti.
Sì,
non sarebbe la prima volta.
Dai.
Gaetano.
No, sono d'accordo con Antonello e Vincenzo, soprattutto Antonello quando dice scelte di buon senso, tutto quello che buon senso deve arrivare, sarei d'accordo una a tempo, e ripropongo un'altra considerazione: bisognerebbe anche iniziare a lavorare sui giocatori, perché continuo a vedere giocatori che animano stupore e scandalo per azioni, ma non ho fatto nulla, mi mando col viso, con le mani, agnellini, poi a vedere la moviola e vedi che hanno strafatto fallo,
così come bisogna andare a mettere mano su questa simulazione, perché spesso e volentieri certi rigori appaiono macroscopici e poi alla fine ti accorgi a ben vedere che l'attaccante o chi per esso va a toccare volutamente l'avversario, non si capisce chi tocca, quanto è importante il fallo di Zorrello per poi buttarsi a terra. Ecco, questa è un'operazione molto più difficile, anche questo va, su questo bisogna lavorare. Iniziare a dare, come dissi già l'altra volta, 3 anni, una provocazione di squalifica a chi simula, a chi fa il furbo, anche a chi protesta, dopo aver fatto un fallo netto di mano, ma no, poi a vederlo parlare e ha toccato di mano nettamente, viene una regalata anche loro.
Gaetano, posso aggiungere una cosa? Io recentemente esposo la tua tesi su quella del, come dire, dell'etica, del comportamento, perché poi gli uomini di campo sono quelli che decidono anche rispetto alle reazioni delle tribune e dei tifosi. Io una volta, con un banalissimo gioco di parole, ho scritto che tuffatori, tra tuffatori e truffatori c'è una R di differenza. A me mi viene male come R, però c'è solo una R di differenza, ma è la stessa cosa, perché chi si tuffa, truffa, e chi si tuffa non è una persona, come dire, leale nei confronti del pubblico, degli avversari, degli stessi compagni.
È l'espulsione diretta, per andare in 10 una squadra di uno che si è tuffato in qualsiasi fase dell'incontro, e vedi come ci si ripensa, e soprattutto fare in modo, anche secondo me dovrebbe iniziare dal suo calciatori, a una sorta di codice d'onore fra gli stessi atleti, come a volte si vede quando qualche giocatore ha accentuato una caduta e si vanno a un po' a imparolare tra di loro, gli ricordano per furbo, come se fosse già una regola non scritta tra di loro di non fare certe cose, però insomma lo pare tutto un po' campato in aria, ecco, secondo
anche
me,
perché anche perché
che si sottovaluta troppo.
Anche perché io faccio un caso recente, non ho nessun timore di dirlo, perché per fortuna sono in grado di dire in perfetta buona fede e con grande serenità quello che penso. L'episodio di Milik con il Lecce, secondo me quello che è stato punito con per simulazione, quello è un rigore spacciato, è un rigore spacciato, ma la colpa di Milik non è stata quella di cadere perché gli è stato fatto un fallo, è stata quella di tuffarsi come un acrobata del Circo Togni, che ha indotto ovviamente anche l'arbitro a una reazione sbagliata, istintiva, e non gli ha dato un rigore che invece c'era, secondo me, in quella partita.
Sì, questo ci sta. Allora, senti, abbiamo ancora 2 minuti, me li gioco con 2 partite, Lazio-Inter e Atalanta-Roma, 2 partite importanti per diversi aspetti, no? C'è da una parte la lotta al vertice altissima, dall'altra invece la zona Champions, di 2 squadre che sono lì attaccate, Atalanta e Roma. Dove vedete, diciamo... Per chi può essere più veritiera questa partita, cioè può dare il valore definitivo, cioè le 2 squadre dove possono, le 4 squadre che cosa possono fare realmente, sono, insomma, dove sta, diciamo, la partita più determinante da questo aspetto?
È
cioè...
Lazio Day, dai, è Lazio Day,
sì.
È il Lazio Day.
Tu dici Lazio, è Lazio Day in che
sì,
senso? Lazio. La giornata della Lazio?
Eh sì, perché getta la maschera del tutto, se riesce a vincere veramente dico che la dalle 3 al 40%.
Però anche la Roma, se perde può veramente mettere a rischio la zona Champions, eh?
Sì, sì, ma ti dico, anche l'Atalanta, ma è il Lazio, perché in questo momento agli onori della cronaca, sotto l'occhio di bue illuminato, è il lavoro della Lazio e di Inzaghi. La Lazio fa il partitone e il risultatone è la sua giornata.
Vincenzo D'Amico, no, vabbè, dai, tocca Ferro, tanto voglio dire, alla fine si deve giocare, quindi Vincenzo D'Amico, tu che dici?
Beh, credo che la partita sia Lazio-Inter, quella di Atalanta-Roma è chiaramente un'altra partita, l'importanza è quella di Lazio-Inter, anche per vedere cosa succederà domenica sera. In vetta, probabilmente, se la Lazio dovesse vincere, chiaramente scavalcherebbe l'Inter e probabilmente forse anche la Juventus, dipende dal risultato della Juve. Cioè, l'importanza è quella, dai, anche per capire
l'Inter, no?
quanto vale l'Inter, ma soprattutto quanto vale la Lazio.
Antonello Valentini?
Ma non c'è dubbio che la partita di Cartago e quella di Roma, di Lazio Inter, anche se a mio modo di vedere non sarà in ogni caso una partita decisiva. Io torno alla vecchia idea che credo sia condivisibile da tutti quelli che amano il calcio, al di là dei colori delle bandiere, che un campionato aperto dopo tanti anni con almeno 3 concorrenti per lo scudetto fa bene al calcio. Mm-hmm. È uno spettacolo finalmente più aperto. Adesso la squadra di Inzaghi è in particolare di stato di grazia, mentre Conte continua a lamentarsi del suo organico, è arrivato a dire che quello del Napoli è meglio di quello dell'Inter, nonostante l'acquisto di Eriksen che sembrava il taumaturgo della situazione. Cioè, francamente, io di questo vittimismo del mio amico Antonio Conte sono un po', come dire, rammaricato e mi dispiace per lui perché non fa una bella figura. Però Lazio-Inter è certamente la partita di Cartago, mentre la Roma deve stare attenta non solo a risolvere i problemi di campo, che ce ne sono, ma deve stare attenta a cercare di risolvere finalmente, che è il vero problema secondo me, i problemi societari. Perché la Roma manca ancora di una struttura societaria che è fondamentale per dare alla squadra solidità, convinzione e certezze.
Bene, noi vi salutiamo, vi ringraziamo tanto, buon fine settimana, a presto, un abbraccione a tutti e tre.
Grazie.
Ciao a tutti.
Ciao.